Quella che dunque arriva da Roma è una grande lezione politica. L'unità dell'impero non si conserva con le armi, ma con la comunione di idee e di interessi fra l'aristocrazia dei romani, fra i notabili locali, ai quali vengono cedute amplissime deleghe. C'è un altro sistema, però. L'unità dell'impero si tiene attraverso il rispetto delle religioni locali. E in che modo? Assimilando le divinità locali agli omologhi romani, purché in comune ci sia un elemento fondamentale, ossia la figura sacra dell'imperatore, con la funzione sacra che egli assolve. Infatti, i primi anni del cristianesimo, la religione cristiana era sostanzialmente tollerata. Fu soltanto in seguito, quando cominciò a rappresentare un pericolo per i valori che esso proclamava, un pericolo per l'impero, che divenne nemica e fu così perseguitata. Per quello che riguarda la tenuta dell'impero di Roma, se queste erano le caratteristiche, se questa era la forza, una forza militare soverchiante, assai superiore a quella di qualsiasi altro esercito esistente allora, come mai poi l'impero di Roma crollò sotto l'urto di orde barbare? Io direi, in primo luogo, c'è da fissare una serie di responsabilità dei romani. Il primo errore dei romani fu pensare soltanto a un mondo duale, dove esistevano i romani da una parte e i barbari dall'altra, mentre invece esistevano anche altre civiltà, direi anche piuttosto avanzate. E in questo modo, cosa voglio dire? Non accorgendosi che esistevano altre civiltà, per i romani tutti i non romani erano assimilati alle popolazioni barbariche. Quindi essi usavano delle lenti colme di pregiudizio attraverso i quali guardare la realtà esterna a Roma e al suo impero. E l'errore più importante, più grave, che risiede sotto questa sottovalutazione o questo sguardo che uniforma il tutto, è considerare i barbari la stessa stregua, considerarli tutti uguali. E invece così non era, non erano tutti uguali. Ci sono dei regni romano-barbarici che hanno forme significative di sincretismo e di fusione, forme di civiltà e sviluppo di una organizzazione parastatale importante, una competenza militare che va crescendo, della quale i romani non si avvedono. E non si avvedono, non comprendono per tempo quale sia la forza di quei sincretismi che si realizzano dall'incontro con ciò che essi rappresentano, l'incontro fra ciò che essi rappresentano, i romani, e ciò che rappresentano e contengono come valori, come cultura, come tradizioni le popolazioni barbariche. Le più importanti forme di sincretismo che sfuggono all'attenzione dei romani allora sono quelle che derivano dall'incontro, e certamente per i primi tempi anche uno scontro, dall'incontro fra il cristianesimo e le tradizioni proprie delle popolazioni barbare, dall'incontro fra la lingua latina e le lingue cosiddette volgari che si parlavano in quel vastissimo territorio, l'incontro fra il diritto romano e il diritto consuetudinario. Il diritto romano sapete che è uno dei fondamenti, uno dei pilastri della cultura giuridica mondiale. Il diritto romano ha definito un sistema legale che è stato applicato praticamente tutta l'Europa occidentale fino alla fine del XVIII secolo. Pensate, fino al Settecento, le norme che hanno regolato la vita giuridica di questa vasta area territoriale, scusate, è il diritto romano. In Germania addirittura fu utilizzato fino al 1806, cioè sotto il Sacro Romano Impero. Quando cade nel 1806 il Sacro Romano Impero, viene meno il diritto romano, che fra l'altro è stato anche esportato a elementi importanti sia nel diritto consuetudinario della common law, sia nel diritto del continente americano e latinoamericano. È fuorviante dunque l'immagine di orde barbariche che danno la spallata all'impero. Le ragioni per cui l'impero cade sono altre, e è in questo caso che io, facendomi forte dell'esperienza che vi attribuisco, almeno in campo storico, gli studi che avete fatto, il corso che abbiamo seguito, ritengo che più che con i ragazzi del primo anno adesso, con voi si possa tentare ripetutamente in diversi snodi del nostro percorso il raffronto, una sorta di comparazione passato-presente, farci forte dell'esperienza storica per comprendere meglio l'oggi. Dico questo perché le cause che sto per ora, adesso sto per definire, considerandole come alla base dell'indebolimento e dunque del crollo, del collasso dell'impero, beh, se ci pensate sono riconducibili alla situazione attuale e potrebbero essere di ausilio per riflettere sull'oggi. E le cause della caduta dell'impero romano, in questo caso, così come sto anticipando, sono una sostanziale riduzione della libertà all'interno dei confini dell'impero. Poi, elemento importantissimo, è l'aumento delle disparità economiche, che fa da volano poi per la crescita di una insoddisfazione che si consolida attorno a idee e progetti di cambiamento molto più radicale. L'anno scorso ebbi modo di dirvi che, e l'ho detto se non sbaglio anche poco fa, che all'interno della compagine imperiale vivevano popolazioni e tribù barbare a cui era consentito, c'erano i flussi migratori che erano consentiti. Ebbene, in queste circostanze queste popolazioni vivevano delle condizioni che potevano essere considerate accettabili. I barbari venivano assoldati e arruolati nell'esercito romano. Questo significava mettere in circolazione una certa quantità di ricchezza che garantiva sussistenza e una sopravvivenza dignitosa. L'aumento delle disparità economiche è senz'altro il volano per la crescita di una insoddisfazione, di una rabbia più radicale che tende poi a trasformarsi in progetto. Definirlo politico forse è eccessivo, però diciamo un progetto. E l'altro elemento è l'impoverimento della cultura. Io su questo insisto da sempre. La cultura non è un orpello, qualcosa che serve per abbellire o per dotare di maggiori strumenti una civiltà, una popolazione. È un elemento fondamentale, mancando il quale manca tutta la base su cui lo sviluppo di un paese o di una realtà si può reggere. L'impoverimento della cultura coincide a Roma con l'impoverimento dell'impero. Lo splendore della cultura romana coincide con lo splendore dell'impero, con la massima grandezza che esso raggiunge. D'altra parte, l'anno scorso vi dissi che quando si combatté la guerra prussiana-francese e la sconfitta di Sedan nel 1870, ricordate, dopo la guerra i francesi dissero di essere stati sconfitti non dai generali tedeschi, dai generali prussiani, bensì dai professori prussiani, indicando con questo una superiorità in campo culturale della Germania, che aveva già allora costruito un sistema scolastico all'avanguardia rispetto a quello degli altri paesi. Importante, quindi, anche con questo ripeto un concetto espresso l'anno scorso, importante dunque nella storia è il fatto che un evento venga creduto vero, e questo influenza sicuramente i comportamenti e i modi di pensare. Abbiamo a lungo creduto vero l'immagine delle orde barbariche che danno la spallata e fanno crollare l'impero. Le cause del crollo dell'impero sono più all'interno dell'impero che non al suo esterno. Un elemento importante che potrebbe essere considerato, e qui se riusciremo a fare le dirette preferirei utilizzare il sistema del confronto diretto e dell'interazione, è sul ruolo positivo di rafforzamento o negativo di indebolimento dell'impero che ebbe la Chiesa cattolica dentro l'impero romano, specialmente dopo il crollo, quando la Chiesa cattolica diventa sostanzialmente il polo di aggregazione e di guida delle popolazioni, non soltanto di guida spirituale, ma anche di guida politica e temporale. È quello il periodo in cui matura poi la convinzione e l'ambizione di poter, dover esercitare anche il potere temporale e non soltanto quello spirituale. D'altra parte è con la Chiesa che si identifica il popolo europeo, chiamiamolo così, che vuole sopravvivere e opporre una resistenza, trovare nuovi modi di uscita dalla situazione che si è creata con l'affermazione del potere dei barbari nel cuore dell'Europa. E tuttavia questi barbari, nel momento in cui assumono un discreto potere, una posizione non egemone ma fondamentale in quell'area, diventano anche i partner, o meglio, gli interlocutori possibili per un potere forte quale quello della Chiesa, che si struttura come potere e capisce bene quali siano gli elementi che potrebbero indebolirlo o rafforzarlo come potere. Quello del dialogo e del confronto è un elemento che denota la forza di chi adotta questi sistemi, piuttosto che non la debolezza. Non è debole perché teme lo scontro, il confronto fisico o militare. Il dialogo è, in primo luogo, saper maneggiare con competenza la propria consapevolezza, la propria forza e trarne un utile, trarne un vantaggio. Ed è quello che succede, chiamiamola Europa adesso per capirci, è quell'area geografica che adesso possiamo definire Europa, e via e più si avvicina all'identificazione con la Chiesa Cattolica, dando vita a quella formula, ricordate, la Societas Christianorum. E il Papa ha nei barbari dei rivali pericolosi, però il Papa si rende indipendente dall'imperatore, cerca di rendersi indipendente dall'imperatore appoggiandosi ai barbari. Sono le triangolazioni che nell'esercizio del potere politico specialmente vengono giocate in molti casi, in questo caso per disfarsi o per allentare la pressione, i tentativi di controllo dell'eterno rivale della Chiesa Cattolica, che è il potere temporale dell'imperatore. Il Papa pensa di appoggiarsi ai barbari, ma non riesce in questo modo a rendersi indipendente dall'impero d'Oriente, e dunque vediamo che da quel momento in poi la genesi del cristianesimo, non potendosi rendere indipendente dall'impero d'Oriente, la genesi del cristianesimo si identifica sempre più con l'Europa, e il cristianesimo, da una fede perseguitata, praticata da gente umile che viene perseguitata dal potere politico, le persecuzioni terribili del Colosseo, delle arene, sbranati dai leoni, messi sui pali, bruciati. Insomma, da essere una fede perseguitata in forme tra le più malvagie e crudele, pian piano si trasforma con un vero potere, probabilmente il più grande potere che esista in quel periodo sul territorio europeo. A questo fine, secondo me, dobbiamo seguire brevissimamente la genesi di questo potere, vedere come da movimento di umili diventa poi un grande potere e si associa sempre di più, non più con gli umili, ma con le classi dirigenti, con il potere temporale. La prima tappa del cristianesimo, quella che vive in contemporanea con l'esistenza di Gesù di Nazareth, è quella di un movimento religioso che si muove per rinnovare la religione, in questo caso naturalmente ci riferiamo alla religione giudaica. Si vuole opporre alla gerarchia del Tempio e intende abolire quei filtri per creare un collegamento diretto con Dio, senza le mediazioni di una struttura e di pratiche che vedremo fra poco verranno presto abbandonate.